Mentre il creato ascende in Cristo al Padre, nell'arcana sorte tutto è doglia del parto. Quanto morir perché la vita nasca. Pur da una madre sola che è divina, alla vita si vien felicemente, vita che l'amor produce in pianto, e se anela, qua giù è poesia, ma santità soltanto compie il canto. E con questa bella lirica di uno dei più grandi poeti del Novecento italiano, il prete rosminiano Clemente Rebora, che vorrei esprimere il mio personale ringraziamento e saluto a tutti voi del Servizio Nazionale per il Progetto Culturale che qui umilmente rappresento, introducendo anche un poco al tema di oggi. Via Pulcritudinis, la via della bellezza, carità intellettuale e cultura viva. I credenti sanno che il viaggio dell'esistenza di ogni uomo non scorre dal Big Bang al buco nero, che è pur un'apprezzabile descrizione astrofisica di qualche scienziato, ma si svolge nel raggio di un'ascesa, mentre il creato ascende in Cristo al Padre, che va dal pensiero predestinante di Dio in Cristo alla visione beatifica, quando nell'ora della nostra morte vedremo Dio faccia a faccia, lo vedremo così com'è nel suo vero volto, il volto trinitario dell'amore, della comunione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E questo è l'escaton della nostra identità, che è tutta la nostra beatitudine e la nostra pace eterna. E direi proprio, osserverei come prima riflessione, che proprio l'educazione all'escaton diventa oggi nella Chiesa italiana una priorità pastorale ed è anche una priorità culturale, perché la luce dell'escaton, di questo escaton cristiano, è energia inesauribile per attuare quella cultura viva di cui il quarto convegno ecclesiale di Verona ha parlato come una delle forme di testimonianza della speranza cristiana nell'odierna società e nell'odierno trapasso culturale. Una cultura viva, cioè che sia capace di vivificare tutta la cultura odierna, orientandola cristianamente, attraverso un sapere pratico incentrato sulla persona. La speranza dei cristiani, infatti, è la comunicazione del Vangelo che salva l'uomo e lo libera dalle pastoie costringenti di ideologie, di sistemi che deturpano il suo volto umano dentro processi di mercificazione, di massificazione e di omologazione nei quali l'uomo è ridotto a un numero, senza nome e senza volto, a una funzione, a un mero strumento per far qualcosa d'altro di lui. Pertinente allora la domanda del Cardinal Tettamanzi all'inizio del convegno ecclesiale di Verona: non potrebbe incominciare da qui una specie di seconda fase del progetto culturale in atto nella nostra Chiesa, una fase che rimetta al centro la persona umana e il suo bisogno vitale e insopprimibile? Non starò qui a dire in ogni dettaglio dei passaggi della mia breve introduzione quanto il pensiero di Antonio Rosmini possa interessare a questo, ma gli astanti che conoscono bene il pensiero di Rosmini sanno benissimo come il suo personalismo cristiano può diventare una risorsa straordinariamente importante per questa ricentratura e della pastorale e della cultura sulla persona che è stata promossa, pensata e che verrà organizzata dopo il convegno ecclesiale di Verona. Il rilancio del progetto culturale, il quale, come disse il Papa a Verona, è senza dubbio un'intuizione felice, un contributo assai importante per dare slancio alla cultura e restituire in essa alla fede cristiana piena cittadinanza, appare doveroso per rendere più efficace l'evangelizzazione, per aiutare i cristiani ad esercitare il cristianesimo vivendolo in modo maturo, perché incarnato dentro i cambiamenti culturali, oggi accelerati e vorticosi, per un servizio creativo dei cattolici italiani nel Paese e non solo nel Paese. La seconda fase del progetto culturale, poi si discuterà molto su questa addizione, seconda fase o sviluppo, va compiuta, diceva il Cardinal Ruini, nella linea del sì all'uomo, nella linea del sì alla sua ragione, nella linea del sì alla sua libertà, recuperando il legame costitutivo tra fede cristiana e ragione autentica, e allargando così gli spazi della nostra razionalità, come richiesto da Benedetto XVI nella famosa Vorlesung dall'Università di Regensburg. La speranza del paradiso, allora, la speranza della risurrezione della carne, non sono verità oggetto soltanto delle anime pie e devote che si attendono dopo la morte qualche cosa di interessante e di bello. No, questa speranza deve poter diventare concreta, operativa nel cammino del credente, nella sua testimonianza cristiana a tutti i livelli della propria esistenza e della propria storia, anche mentre percorre i sentieri talvolta interrotti della libertà, dell'intelligenza, della razionalità e della cultura. L'escaton deve poter diventare come la prospettiva di accesso alla realtà che si vive, deve diventare un criterio di giudizio non solo dell'ethos cristiano, ma anche delle tante questioni che travagliano l'umano nel nostro tempo, la prima delle quali è certamente la questione antropologica, una questione in cui si gioca l'affermazione non negoziabile della dignità della vita umana, della sua sacralità in virtù dell'immagine e somiglianza di Dio impressa nell'uomo, della sua irriducibilità alle dimensioni solo biologiche, alle sole condizioni economiche dei diversi soggetti sociali. E proprio l'odierna eclissi della persona rende l'uomo di oggi oggetto di manipolazione, perché quando l'uomo non è riconoscibile come persona diventa inesorabilmente il suo proprio esperimento. Alla luce dell'escaton invece, alla luce del suo compimento, della sua destinazione finale, si può meglio comprendere la grandezza dell'avventura storica dell'uomo, ma anche l'assoluta dignità del soggetto che deve portarla a termine. Santità soltanto, diceva Rebora, compie il canto. La santità, immagino che qualcuno ne parlerà nel contesto di un simposio dedicato alla bellezza, la santità, questa misura alta della vita ordinaria del cristiano, secondo la bella espressione di Novo Millennio in Eunte, è splendore della bellezza, di un cristianesimo praticabile, vivibile, dentro i drammi dell'esistenza umana, certo come agonia e anche come gioia, speranza, futuro. La santità, che è coinvolgimento della vita, gioco e rischio della libertà personale e comunitaria per il Vangelo a servizio dell'umanità dell'uomo. Proprio dalla bellezza della santità la storia umana potrà ricevere salvezza. Nella santità trova infatti risposta la domanda posta dal giovane nichilista Hippolyte al principe, protagonista dell'Idiota di Dostoevskij. È vero, principe, che una volta diceste che il mondo sarà salvato dalla bellezza? Quale bellezza salverà il mondo? Bellezza non è semplicemente una conciliazione dell'uomo, una conciliazione armonica del tutto, che non faccia i conti con il dramma serio del dolore immane dell'uomo nella storia, dello scandalo, lo scandalo della sofferenza innocente, del fatto incontrovertibile che l'uomo è votato alla morte. Può la bellezza risplendere nel male, nel disordine, nell'indifferenza? Quale possibilità ha lo splendore della bellezza ad essere percepito nelle forme storiche del negativo? Ogni filosofia della bellezza dovrà fare i conti con questa inquietante questione, con questo inquietante interrogativo che sorge dal profondo dell'ambiguità radicale della bellezza nella condizione tragica dell'uomo. Perciò la filosofia della bellezza dovrà senza negligenza lasciarsi interpellare dalla sapienza della risposta della fede cristiana alla questione di Hippolyte. Quale bellezza? Il risorto è bello quanto il crocifisso è brutto. La bellezza del risorto non è la bellezza seducente ma acerba dell'innocenza inviolata, della verginità ignara. È passata attraverso la passione della fedeltà e il fuoco della prova. Egli è verbum abbreviatum, il tutto nel frammento, ma anche lo splendore della gloria nella vicenda paradossale di chi, per dare testimonianza alla verità, compie tutto il bene e viene crocifisso per il suo amore, mostrando così sfigurato, senza decoro né bellezza, come il servo di Yahvé di Isaia, la bellezza, tutta la bellezza del Dio Agape, che lo rende il più bello dei figli dell'uomo. Così ha intuito, creduto, pensato e comunicato il poeta, filosofo, teologo e pastore Karol Wojtyła. In Fratello del nostro Dio, Adamo è solo posto davanti al quadro dell'Ecce Homo, il quadro che più di tutti è il suo. Si curva come sotto il soggetto del quadro e alza lo sguardo dicendo adagio, adagio, sono le parole di Wojtyła. Sei tuttavia terribilmente diverso da colui che sei. Ti sei affaticato molto per ognuno di loro. Ti sei stancato mortalmente. Ti hanno distrutto totalmente. Ciò si chiama carità. Eppure sei rimasto bello, il più bello dei figli dell'uomo. Una bellezza simile non si è mai più ripetuta. Oh, come difficile è questa bellezza. Come difficile. Tale bellezza si chiama carità. Ecce Homo, la bellezza difficile. È notevole la distanza tra il cristianesimo e tanti aspetti della mentalità contemporanea. La coscienza evangelizzatrice della Chiesa avverte e comprende la differenza, l'originalità e la novità della speranza cristiana e si interroga sul nucleo incandescente della sua identità e del suo contenuto. Gesù crocifisso, l'amore di Dio che ha assunto la forma della donazione totale di sé per l'umanità. Questo dono della vita per amore dischiude un orizzonte di speranza singolare, capace di vincere anche il limite oscuro e abissale della morte, il suo potente pungiglione, la paura per il futuro. E però questa verità è verità salvifica, è verità cristiana, cioè salvifica, perché a questa verità non si accede senza il coinvolgimento della libertà propria nell'amore. Cristo è la manifestazione della verità che salva, nella misura in cui chi a Lui aderisce, accogliendo la sua verità, fa proprio l'appello alla giustizia e all'amore cui questa verità orienta l'esistenza della vita. In questa direzione la beatificazione di Antonio Rosmini è tutto un problema di manifestazione di bellezza, di questa bellezza che è la carità. La carità secondo Cristo, Agape, è il modo, è il luogo per vivere la verità di Cristo, la verità che è Cristo, contro ogni concezione astratta della verità, contro ogni concezione riduttivamente concettuale della verità. Il circolo solido tra verità e amore, la verità nell'amore, l'amore nella verità, è fondato teologicamente proprio nella pericoresi trinitaria per la quale la persona del Figlio, il Logos, la verità, non è senza lo Spirito, amore, agape. Insieme, trinitariamente, le missioni del Figlio e dello Spirito manifestano il Padre, la cui volontà è la salvezza, bellezza della storia. E non raggiungiamo qui l'idea di sapienza di Rosmini, che riconduce sempre la verità al suo rapporto con la carità e viceversa. Cito le sue parole: sono dunque due le parole in cui si compendia la scuola di Dio reso maestro degli uomini, verità e carità, e queste due parole significano cose diverse, ma ciascuna di esse comprende l'altra. In ciascuna è il tutto, ma nella verità è la carità come un'altra, e nella carità è la verità come un'altra. Se ciascuno non avesse seco l'altra, non sarebbe più essa. E che queste parole abbiano, ahimè, funzionato un poco ai tempi del Rosmini, quando si erano attivati processi di separazione, è un problema, ma che Rosmini attuale, suo malgrado, forse è attuale, perché anche oggi il problema è lo stesso e noi dobbiamo prenderne atto. Questo rapporto dialettico di verità, amore, vero, bene, non è stato sempre ben articolato dalla teologia del XX secolo. I rischi di improvvidi sbilanciamenti su un versante o sull'altro non sono stati talvolta adeguatamente controllati. Chiamata ad interagire con le trasformazioni culturali del contesto sociale e spesso anche a contrapporsi, la teologia si è non di rado inoltrata su due possibili riduzionismi. Il primo, quello della verità affermata a prescindere dal bene e dal vero da compiere nella storia in nome dell'ortodossia, e viceversa, quello del bene amore praticabile nella storia senza nessun riferimento normativo alla verità, in nome dell'ortoprassi. È una condizione che la teologia condivide peraltro con gli altri saperi e la cui crisi culturale ultima è da ritrovare proprio nella perdita del bello. Così intuiva almeno un grande teologo che ha fatto della bellezza il principio architettonico e anche ermeneutico della sua teologia, Hans Urs von Balthasar. Diceva: in un mondo senza bellezza, anche il bene ha perduto la sua forza di attrazione, l'evidenza del suo dover essere compiuto. In un mondo che non si crede più capace di affermare il bello, gli argomenti in favore della verità hanno esaurito la loro forza di conclusione logica. Ecco la questione allora. Rimosso il tema del bello, anche il buono e il vero rischiano di scolorare in pure cifre, incapaci di dare forma e senso al cammino dell'uomo. Senza il bello, l'umano si perde. Il bello, infatti, fonda la sua ragion d'essere proprio nella corrispondenza tra il vero e il buono. E uno dei tanti segnali di questa perdita, rimozione del bello, è senz'altro l'appiattimento contemporaneo della ricerca della verità dell'umano sul canone imposto dalle scienze esatte. Le Naturwissenschaften, come dicevano quelli per distinguerlo dalle scienze dello spirito, con il conseguente sviluppo di una razionalità poco sapienziale e più utilitaristica, tendenzialmente calcolante, dentro le possibilità offerte oggigiorno dalla tecnica. D'altra parte, dobbiamo tutti constatare che i risultati puntuali dell'indagine scientifico-empirica non illuminano il quadro totale dell'umano e di ciò che è degno dell'uomo. La biologia, per esempio, non rende conto in modo esaustivo della complessità della persona umana. La verità dello scienziato resta parziale, una prospettiva, una particolare astrazione del reale. Peraltro non veniamo aiutati dalla stessa filosofia. La ricerca filosofica infatti tende sempre più a rinunciare al suo prezioso compito di mediazione dal fenomeno al fondamento, scegliendo le strade del relativismo e del pensiero debole. La filosofia non ha più pretese circa la verità che tutti accomuna. Le manca del tutto la passione per la verità, un tempo ad essa connaturale. Il nichilismo appare oggigiorno l'avventura filosofica più diffusa. E nel nichilismo però non solo la verità è annullata, anche la filosofia si annienta e muore. In questo contesto, nel contesto di quello che è stato dichiarato anche da Fides et Ratio, da Giovanni Paolo II, il sistema della verità di Antonio Rosmini è sorgente inesauribile di questo nuovo pensare verso cui tendiamo, verso cui io stesso tendo nella mia conclusione. Però vorrei approfittare, visto che siamo stati provocati dalle introduzioni dei saluti, di precisare un poco le conseguenze sulla convivenza civile, come possono essere disastrose di questo pensiero debole, di questo nichilismo imperante. Si pensi alla politica. Privata di un dibattito pubblico su ciò che è umano e degno dell'uomo, la politica si affida anche su temi delicati della verità dell'umano ai sondaggi referendari. In questa latitanza del pensiero si moltiplicano confusamente le logiche singolari per governare nel quotidiano le esistenze di ognuno. Mancando di criteri condivisi, ciascuno decide sulla base del proprio gusto, il suo proprio originale stile di vita. Così la politica difficilmente può essere la forma più alta della carità, secondo l'espressione di La Pira, poiché non le è dato di conoscere né di sapere della verità, di alcuna verità. Potrà forse conoscere solo verità soggettive e per questo in sé contraddittorie. Ecco allora un'urgenza epocale, un nuovo pensiero dell'umano. Mentre cresce il numero delle singole verità scientifiche a nostra disposizione, aumentano le possibilità di autodeterminazione etica da parte dei singoli, più vistosa appare la nostra indigenza di un pensiero del vero e del bene, capace di custodire la qualità umana dell'esistenza, oltre l'inevitabile deriva antiumana della ragione calcolante, utilitaristica, interessata. Ecco, in che direzione andare? A me pare, e concludo con questo pensiero, che il Rosmini ortodosso, cioè il Rosmini recuperato all'ortodossia dalla nota sul valore dei decreti dottrinali concernenti il pensiero e le opere del reverendo sacerdote Antonio Rosmini Serbati della Congregazione per la Dottrina della Fede, a me pare che questo recupero di ortodossia rosminiana sia già in se stesso un'apertura di un filone interessante su cui noi non possiamo non andare, perché non sarà sfuggito a nessuno. La nota recupera l'ortodossia del suo pensiero con queste parole: si deve altresì affermare che l'impresa speculativa e intellettuale di Antonio Rosmini, caratterizzata da grande audacia e coraggio, anche se non priva di una certa rischiosa arditezza, specialmente in alcune formulazioni, nel tentativo di offrire nuove opportunità alla dottrina cattolica in rapporto alle sfide del pensiero moderno, si è svolta, questo mi interessa, si è svolta in un orizzonte ascetico e spirituale riconosciuto anche dai suoi più accaniti avversari e ha trovato espressione nelle opere che hanno accompagnato la fondazione dell'Istituto della Carità e quello delle Suore della Divina Provvidenza. Dunque, se non interpreto male, l'ascetica e la spiritualità di Rosmini confortano l'accredito dell'interpretazione ortodossa della sua impresa speculativa. Sono come la garanzia ultima dell'impossibilità di leggere il suo pensiero in un'ottica idealista e ontologista. Del circolo solido tra spiritualità e pensiero fa fede il progetto di rinnovamento della teologia intrapreso da Rosmini all'insegna dell'ideale del tempo patristico. Così, con i santi padri si può essere convinti a insegnare, diceva Rosmini, che perfetto teologo non può essere mai di quelli che non congiungono allo studio della santità, allo studio la santità della vita e l'esperienza dei veri eterni. E allora sintetizzo, forse occorre ripensare a tutto il pensiero di Rosmini e riavviare una ricerca che guardi Rosmini ermeneuticamente non soltanto come l'interlocutore dell'istanza illuminista della ragione, ma piuttosto anche come l'interlocutore di quell'istanza romantica della ragione che già nel periodo della sua stessa vita viveva, emergeva. Sicché il problema è quello di riformulare la ragione, di ripensare la ragione, di reimpostare, di ricomprendere la questione della ragione, passando da un pensiero ideologico di stampo illuminista, contro cui ci siamo doverosamente scagliati, a un pensiero rivelativo. E credo che il pensiero di Antonio Rosmini, per quel poco che conosco, avendolo studiato ormai da tanti anni, il pensiero di Rosmini possa essere veramente un grembo inesauribile di prospettive e di orientamenti. Cioè un pensiero rivelativo che renda ragione delle ragioni del bello innestate in quelle del vero e del buono. Perché il bello ci attrae, ci seduce, ci richiama. Le ragioni dell'interesse per il bello sono le ragioni dell'esserci del bello, ma il bello non è solo integritas, proportio, claritas, il bello non è solo forma, la bellezza formosa. Il bello è soprattutto splendore, nel senso della tradizione ebraico-cristiana, splendore. Allora, nello sviluppo della via pulcritudinis ci interessa certo accertare l'idea greca di bellezza, ma più interessa mettere in gioco, innestare in questa cultura viva la tradizione ebraico-cristiana sul bello, come splendore, come ciò che fulge, rompe, irradia di sé il bello e luminoso. In ambedue gli aspetti, dialetticamente integrabili, la bellezza chiede al pensiero la contemplazione, si impone e non si lascia misurare dal calcolo, dall'interesse del soggetto. Il bello resta sempre objectum da rispettare nel suo fulgore e si dona solo allo sguardo dello spettatore pieno di meraviglia per il suo manifestarsi. Ecco, in questa idea funziona per il recupero di una ragione, per il recupero proprio di una ragione intensiva, direi filosofica, una ragione critica, funziona la capacità, come diceva Aristotele, thaumazein, cioè del meravigliarsi, dello stupore. Questa capacità dello stupore, della meraviglia, va educata e la tradizione ebraico-cristiana è una scuola insuperabile di educazione al bello, perché è una scuola insuperabile di educazione dello sguardo contemplativo verso la realtà dell'essere. E non estrinsecamente direi che il pensiero rosminiano può servire in questo, perché a mio modesto avviso, almeno questo è stato il mio tentativo di lettura del globale del suo pensiero, a mio modesto avviso il pensiero di Rosmini nasce da questa carica, chiamiamola sì intelligentemente apologetica, di mostrare la bellezza del logos cristiano dentro il logos umano. E quindi è un pensiero che nasce sorgevamente dalla tradizione cristiana. A proposito della sua filosofia, che è filosofia, egli diceva: non ho fatto altro che fare, più o meno con queste parole, il mestiere della levatrice e sradicare dalle viscere della tradizione cristiana quella filosofia che, se vera, parmi essere l'unica capace di concordare con l'evangelizzazione, con il cristianesimo, senza notare che la opera monumentale della teosofia, come dice egli stesso nell'introduzione, trova proprio nella Trinità di Dio il misterioso fondamento, perché la Trinità è come nell'edificio la cupola senza la quale l'edificio stesso non ha consistenza, no? E allora questo circuito, che è un circuito solido tra fede e ragione, dove per fede non intendiamo il concetto dell'adesione a verità incomprensibili, ma intendiamo il vissuto della santità, cioè l'esperienza umana, il modo di interpretare la propria esistenza aperta a un futuro, no? Che è l'escaton, ecco, questa fede può permettere alla ragione di ripensare se stessa, di recuperare i registri intuitivi, emotivi, i registri estetici, per dire se stessa. Una ragione che non si guadagna separandosi dal sentimento, dall'emozione, dall'intuito, dall'affetto, dalla fede, da un'esistenza storicizzata, no, ma una ragione che si dona e dona il proprio contributo proprio inevitabilmente in essi. E perciò veramente concludo dicendo che il cristianesimo e l'escaton cristiano di cui parlavo prima può costituire un orizzonte straordinario di rinnovamento della cultura e di ringiovanimento della ragione, perché l'ultima bellezza è precisamente quella della visione beatifica, quando vedremo Dio faccia a faccia. L'ultima filocalia, la vittoria definitiva sul negativo della morte, è la vittoria della bellezza, è lo splendore della bellezza, lo splendore della vita piena in Dio. Karamazov, gridò Kolia, è proprio vero quello che dice la religione, che noi tutti risusciteremo da morte e, tornati in vita, ci rivedremo tutti? Senza dubbio risusciteremo, senza dubbio ci rivedremo, e con gioia e allegrezza ci racconteremo tutto il passato, rispose Alyosha, mezzo ridente, mezzo estatico. Ah, quanto sarà bello, sfuggì a Kolia. Grazie.